Allora, come ho detto domenica scorsa, ve lo ricordo anche oggi, forse per chi viene oggi per la prima volta, accomodatevi, tutte le informazioni che vedete proiettate le ho prese da alcuni libri che si trovano in biblioteca e in libreria o anche online. Uno dei più importanti è questo, il compendio del pensiero cristiano, che è una sorta di bigname con in fondo tutta la bibliografia da cui sono state prese le fonti. E devo dire che prima parlavo con una sorella che mi diceva: ma hai detto che Ius è stato preso dall'esercito di Giovanni XXIII? Ma Giovanni XXIII non era Papa Roncalli del 1960? Se andate su Wikipedia, per esempio, perché il libro riporta Giovanni XXIII, troverete che in quel periodo c'erano due papati. C'era un papato a Roma, ufficiale, e c'era un altro papato, l'antipapato, ad Avignone. Ad Avignone, in quel periodo, uno dei primi antipapi era Gregorio XII e il suo successore fu Giovanni XXIII. Quindi era un antipapa. Ecco perché poi nel papato ufficiale, poco fa, Papa Roncalli prese il nome di Giovanni XXIII, perché non era nell'albo dei papi ufficiali, diciamo così. È un ottimo libro dove ci sono 2000 anni di pensiero cristiano attraverso un succinto racconto dei personaggi principali e delle loro opere. Poi ci sono anche altri libri come La Riforma Protestante o Fratelli d'Italia e non solo, e tanti altri libri che a volte, dice la Bibbia, fanno male al corpo, però, però sono interessanti per prendere informazioni utili, per conoscere come sono andate le cose. Allora, Calvino nacque nel 1509 a Nyon, in Francia, ammiratore di Erasmo e della filosofia classica. Più o meno in quel periodo si convertì a Cristo e abbracciò le idee della Riforma. Proprio per questo fu costretto a lasciare la Francia. La Francia aveva un re che era apertamente schierato dalla parte del Papa, quindi non era un territorio dove poter far diffondere pacificamente l'idea della Riforma, e andò quindi in Svizzera, prima a Basilea, poi a Ginevra, dove ricoprì importanti incarichi sia nella Chiesa che nella politica. Fu uno degli scrittori più prolifici di tutta la storia della Chiesa. Ovviamente il suo pensiero influenzerà molto poi la Chiesa riformata. Predicò su tutta la Bibbia, scrisse molti commentari, molte volte erano gli approfondimenti delle sue predicazioni, e numerose lettere alle chiese che nascevano dalla Riforma. Il suo scritto più importante si intitola Istituzione della religione cristiana. È presentata come una difesa della fede cristiana. Certamente fu influenzata dalle idee di Lutero, ma teologicamente era più importante degli scritti di Lutero. Istituzione della religione cristiana possiamo pensarla come una forma di teologia sistematica, cioè dove lui in un volume iniziò a raccogliere le dottrine più importanti e a sistemarle, per dire: questo è tutto l'insegnamento che riguarda Cristo, la cristologia, questo è tutto l'insegnamento che riguarda il peccato, questo è tutto l'insegnamento che riguarda la grazia, questo è tutto l'insegnamento che riguarda gli angeli, tutto l'insegnamento che riguarda gli ultimi giorni. Insomma, una teologia sistematica. Fu così talmente diffusa questa istituzione della religione cristiana che già durante la sua vita fu stampata in lingua latina in 4 edizioni diverse, e fu anche tradotta in francese, che era la lingua parlata a Ginevra. Ebbe molti stimatori e anche molti avversari. E devo dire che lui non è che si tirava indietro quando c'era da combattere. Si trovò a scrivere anche contro i luterani, non solo contro i cattolici, anche contro gli anabattisti, che poi vedremo. Vi ricordate, prima vi ho detto di Zwingli, che tolse l'importanza del battesimo dei neonati come sacramento per togliere il peccato originale, però lui, così come Lutero, continuava a conferire il battesimo ai neonati, anche se non aveva più il ruolo sacramentale. E invece Calvino eliminò del tutto, e cercò quindi Zwingli di avere, diciamo così, una posizione pacifica nei confronti di chi non la pensava come lui. E invece Calvino non fu così. Calvino fu molto duro, molto duro. Però è grazie a lui, riprendendo alcuni pensieri di Lutero, riprendendo anche i pensieri di Wycliffe, è grazie a lui che furono elaborati quelli che oggi conosciamo come i cinque punti fermi della teologia della Riforma, che sono chiamate le cinque sola, che a Roma sembrano delle fregature, invece in latino riprende la parola sola, che vuol dire unico, le cinque sola, no sola. Sola scrittura, con la sola Bibbia, sola fide, con la sola fede, sola grazia, con la sola grazia, solus Christus, soltanto Cristo, e soli Deo Gloria. La nostra adorazione va solo a Dio, per mezzo di Cristo Gesù, a nessun altro, a nessun altro intermediario, fosse anche Maria o fossero anche altri santi. Alcuni suoi limiti: ebbe un carattere polemico, irascibile. I suoi detrattori lo definirono più un tiranno che un servitore. Parlò molto della grazia, esaltò molto anche la ragione umana per comprendere le scritture, ma parlò molto poco del ruolo dello Spirito Santo. Non emerge dai suoi scritti. Definì la grazia come irresistibile. Questo è un termine che in realtà nelle scritture non troviamo. Troviamo che magari la grazia è efficace verso chi crede. E questa parola creerà dei problemi. E lo vediamo. Creerà dei problemi per come sarà utilizzata dai suoi discepoli o per come sarà contrastata da chi non la pensava come lui. Anche lui continuò ad amministrare il battesimo e lo considerava come un rito sostitutivo della circoncisione. In pratica riteneva che, così come Israele, come segno di appartenenza del popolo di Dio, faceva la circoncisione ai neonati, anche la Chiesa quasi fosse un sostituto di Israele, per essere popolo di Dio doveva fare il battesimo ai neonati. Uno di quelli che, definito il rimostrante, si oppose a questa idea di Calvino della grazia irresistibile fu Jacob Arminio, noi lo conosciamo come Giacomo Arminio, olandese del 1560. Andò a Ginevra per studiare teologia, quindi studiò alla corte, diciamo così, di Calvino, alla scuola di Calvino. Una volta laureato, ritornò ad Amsterdam e fu ordinato pastore nel 1588. E nel corso del suo ministero si allontanò da quegli estremismi dell'insegnamento di Calvino sulla grazia. Calvino in pratica diceva, quando, in sintesi, quando Dio fa grazia, la sua grazia è irresistibile e porterà certamente la persona a umiliarsi davanti a lui, a chiedere perdono per i peccati ed essere salvato. Ovviamente questo da una parte è scritto nella Bibbia, che quando Dio fa grazia e la persona accetta questa grazia è perdonata ed è salvata. Però è anche vero che nella Bibbia c'è scritto pure che molti resistono a questa grazia e rimangono increduli. E quindi Arminio in realtà diciamo, per contrastare questa idea della grazia irresistibile, scrisse delle rimostranze che però non pubblicò se non poco prima di morire, per paura del carattere un po' irascibile di Calvino, per paura delle conseguenze. Nel 1608 scrisse anche un altro libro, Dichiarazione di sentimenti, nei quali espresse le sue convinzioni riguardo alla dottrina dell'elezione che vediamo nelle scritture. proprio per opporsi ancora di più a Calvino. In sintesi vi dico, ve le enumero, cioè vi faccio una sintesi di questi suoi pensieri. Dio, diceva Arminio, decreta la salvezza di alcuni individui sapendo prima che questi avrebbero creduto e perseverato fino alla fine. Cioè, mentre da una parte Calvino diceva è Dio che salva ed elegge chi salvare, perché l'uomo è perduto nei suoi peccati, e quando fa grazia, fa una grazia irresistibile che l'uomo non può dire no, Arminio, per contrasto, diceva no, quando Dio sceglie di salvare è perché già sa, vabbè, Dio già sa tutto perché è fuori dal tempo, già sa che l'uomo lo ha scelto, cioè che l'uomo ha scelto Dio. Dio sceglie noi, in sintesi, perché noi abbiamo prima in cuor nostro scelto Dio. Anche questa è una posizione non biblica. Cioè, sia una è una posizione estrema che questa, che è un'altra posizione estrema, sono posizioni che non stanno nella Bibbia e che nascono piuttosto da contrasti che c'erano tra gli estremi. I suoi discepoli, poi, sulla base di questa posizione, arrivarono a dire che cosa? Beh, se Dio in effetti sceglie noi perché noi prima abbiamo scelto in cuor nostro Lui, e quindi ci fa la grazia di perdonare i nostri peccati e noi lo accettiamo nel nostro cuore, beh, se poi noi nella nostra vita non siamo capaci di perseverare e se commettiamo dei peccati mortali, perché questa era, ancora oggi lo è, ma all'epoca ancora più forte, l'eredità della teologia cattolica romana, beh, allora si può scadere da questa grazia. Questa salvezza che abbiamo ricevuta gratuitamente la possiamo perdere se non riusciamo a mantenerla con le nostre opere. Anche questo non è biblico, vi avviso. Però questo è il problema, che Arminio, per esaltare da una parte la responsabilità umana e la fede umana di risposta alla grazia di Dio, in realtà ha portato i suoi discepoli a teorizzare che se un credente che è salvato e che ha ricevuto il perdono dei peccati non persevera nella salvezza, allora la può perdere. Non persevera nella santificazione, commette dei peccati gravi, allora la può perdere la salvezza. Quasi che la responsabilità umana è più grande della grazia di Dio. Quindi da una parte c'ha la ragione Calvino, ma poi ha portato a degli estremi che anche i suoi discepoli hanno preso per insegnare qualcosa che non è nella Bibbia. Dall'altra parte c'aveva in parte ragione Arminio, ma anche lui ha estremizzato troppo questa posizione, esaltando la responsabilità umana, e anche i suoi discepoli poi hanno portato a degli insegnamenti che non stanno nella Bibbia. Poi, se volete, ci fermiamo e parliamo un po' di qual è la via di mezzo che la Bibbia ci spiega. Anche se questi riformatori portarono grandissimi cambiamenti all'interno della Chiesa, che non, da quel momento in poi in queste nazioni, Germania, Svizzera, non fu più la Chiesa cattolica romana, ma si separò e divenne la Chiesa protestante riformata, lasciarono però all'interno della Chiesa alcune pratiche, come i sacramenti del battesimo, come il sacramento dell'Eucaristia, alcune pratiche che erano il retaggio della Chiesa medievale. Gli anabattisti, invece, furono un movimento radicale, sempre sorto in Svizzera, che ritennero non sufficienti i cambiamenti fino a quel momento avvenuti e che introdussero ulteriori cambiamenti all'interno della Chiesa riformata. Quali furono? Ve lo immaginate? Il primo, che la Chiesa non poteva avere nulla a che fare con lo Stato. Cioè, il potere spirituale non poteva avere nulla a che fare con il potere temporale. Non era giusto che il Papa potesse avere un ruolo di scomunica nei confronti di re e imperatore. Non era giusto che il Papa avesse uno Stato, essendo il Papa il Vescovo di Roma e il, diciamo così, colui che legava le fila di tutti i Vescovi, di tutte le Chiese conosciute. Il potere dello Stato non poteva essere legato al potere spirituale della Chiesa. Perché questo? Perché nel corso dei secoli la corruzione e l'immoralità erano venute dal potere temporale, erano entrate nella Chiesa quando la Chiesa era diventata la Chiesa di Stato. All'inizio in maniera più nascosta, già dai tempi di Costantino, ma poi sempre di più. E poi dissero che il battesimo nella Bibbia non veniva mai somministrato ai neonati, che il battesimo non aveva nessun ruolo di purificazione del peccato originale, per cui erano contro l'idea del battesimo dei neonati. Anabattisti significa battezzati di nuovo. Perché? Perché cominciarono a ribattezzare coloro che avevano creduto a Cristo, anche se erano stati già battezzati da piccolo, o perché erano nella Chiesa cattolica romana, o perché erano nella Chiesa luterana o nella Chiesa calvinista. Coloro che abbracciavano l'idea degli anabattisti, quindi venivano ribattezzati di nuovo. Ovviamente potete immaginare bene che trovarono ostacoli da parte di tutti, anche da parte dei luterani, anche da parte dei calvinisti. E all'inizio i calvinisti, siccome loro erano in Svizzera in particolare, prima Zwingli fu il primo, emanò un editto che mandava in esilio gli anabattisti o i ribattezzati. L'anno successivo furono condannati con la pena di morte. Quale pena di morte scelsero?
So che gli anabattisti morirono in maniera truce, ma proprio veramente.
No, purtroppo in maniera ironica. Cioè, non morivano bruciati sul rogo come facevano gli eretici condannati dall'Inquisizione, morivano affogati nell'acqua.
Morivano anche diversamente, in maniera molto.
Anche bruciati. Però prima l'acqua, perché era quella che contro la quale si scagliavano con il loro insegnamento del ribattesimo. Però la loro posizione è quella che ancora oggi caratterizza la maggior parte delle chiese nate dalla Riforma. Molti movimenti evangelici, molti movimenti nati dalla Riforma, oggi hanno la loro posizione. Non tutti, ma molti. Uno dei maggiori leader fu Menno Simmons. Nel corso degli anni poi diede vita al gruppo dei Mennoniti. Questi gruppi ovviamente arrivarono anche in America. In America, questo movimento radicale portò anche a gruppi radicali. Oggi uno dei figli di questo movimento sono gli Amish. Quindi ci rendiamo conto magari da dove nascono, però poi ci rendiamo anche conto di come si evolgono questi movimenti. Voglio leggervi 7 semplici articoli che i primi leader anabattisti scrissero come confessione di fede. Ovviamente loro già credevano all'idea della Riforma, però introdussero questa confessione di fede che era tipica del loro movimento. Il battesimo non è per i neonati, ma per coloro che hanno già confessato la fede in Cristo. I credenti battezzati che cadono nel peccato devono essere corretti ed esclusi momentaneamente dalla cena del Signore. Lo spezzare il pane e il vino è un pasto comune in memoria di Cristo ed è riservato ai battezzati. I credenti devono separarsi da questo mondo malvagio non aderendo alla vita politica e alla vita militare. Questo fa parte del loro modo radicale di vedere le cose. I pastori, quindi coloro che hanno una guida spirituale all'interno della Chiesa, devono essere scelti tra uomini che godono di buona reputazione e devono essere sostenuti economicamente dalla Chiesa. La spada del magistrato è stabilita da Dio contro i malvagi. Nella Chiesa non si può usare la spada, ma l'unico strumento è la scomunica. Gesù Cristo vietò la violenza ai suoi discepoli. D'altronde il magistrato era un uomo di Stato, quindi per loro il credente non poteva ricoprire incarichi di Stato. è sbagliato per i cristiani prestare giuramento a qualcuno. 7 semplici punti che caratterizzavano la loro fede. Si stima che oggi sono circa 700.000 e devo dire che molte delle cose loro, magari tranne quelle più radicali, sono in comune con molte chiese evangeliche, sono in comune con molte chiese battiste. E oggi sono anche noti per la loro enfasi sul pacifismo, sul discepolato, sul fare delle piccole chiese locali, magari incontrarsi e vedersi nelle case. Andiamo avanti, abbiamo visto Germania, Svizzera, Olanda, adesso vediamo l'Inghilterra, William Tyndale e la riforma britannica. Tyndale studiò a Oxford e a Cambridge, era un uomo di cultura, un po' simile a Wycliffe di 300 anni prima, e lui decise di tradurre in inglese la Bibbia, dai testi però originali ebraici e greci. Poiché in Inghilterra ancora non c'era la Chiesa anglicana, ma c'erano regine che erano schierate con il Papa, non poteva fare questo lavoro, partì per la Germania nel 1524 e da lì in realtà non tornerà più in Inghilterra, quindi rimarrà sempre poi fuori dal suo paese. Vi ricordo che all'epoca l'unica Bibbia in inglese era la traduzione Wycliffe, che era stata fatta sul testo latino della Vulgata, non era fatta dagli originali. Era diffusa dai Lollardi, un gruppo che già distribuiva la Bibbia in inglese, però già dal 1408 questa Bibbia di Wycliffe era stata messa al bando. Vi ricordate che poi era stato scomunicato? Quindi Tyndale si propose di fare una nuova traduzione e di diffonderla al di fuori, però lavorando al di fuori del Regno Unito, al di fuori dell'Inghilterra. Il Nuovo Testamento fu tradotto nel giro di un anno e fu introdotto poi di contrabbando in Inghilterra e si diffuse in tutta l'Inghilterra. E sapete, non soltanto contribuì a far conoscere il Vangelo e le verità espresse nella lettera ai Romani, per esempio, i punti centrali della Riforma, ma contribuì anche a uniformare la lingua inglese come oggi la conosciamo. Cioè, se oggi noi parliamo la lingua inglese con quella struttura grammaticale, è perché è stata fortemente influenzata dalla traduzione in inglese della Bibbia di Tyndale. Ovviamente questo libro fu subito messo al bando. Scrisse anche altre opere, ma nel 1535, mentre era ad Anversa, fu arrestato, processato e bruciato sul rogo a Bruxelles. E si dice che le sue ultime parole furono: Signore, apri gli occhi al re d'Inghilterra. Cosa che dobbiamo dire che avvenne nella storia di lì a poco, quando in Inghilterra prese corpo la Chiesa protestante anglicana. Quando dico Chiesa anglicana, non pensate a quella di oggi, quella di allora. In Scozia, un po' più su, c'era John Knox. Vedete che è sempre lo stesso periodo, in posti diversi, ma si sviluppa la riforma in tutti i paesi del nord Europa. 1510 è la nascita di John Knox vicino Edimburgo, dove studiò teologia e fu ordinato sacerdote. Aveva circa 30 anni quando abbracciò le teorie della riforma. Io lo scrivo così, abbracciò le teorie della riforma, per essere, diciamo così, diplomatico. Altri libri dicono si convertì a Cristo, anche se lui era già un sacerdote. Il punto è che queste persone, quando abbracciano la teoria della riforma, dicono che finalmente hanno compreso il messaggio del Vangelo, anche se prima erano sacerdoti. Aveva 30 anni quando abbracciò le teorie della riforma ed è definito lo scozzese tuonante per le sue predicazioni. Immaginiamocelo in un tempo dove non c'erano microfoni né altoparlanti. In Inghilterra trovò molti ostacoli alla predicazione del Vangelo, secondo le idee della grazia e della riforma, e ammirava molto Calvino, per cui quando fu costretto a lasciare il suo paese per sfuggire alle persecuzioni della regina Maria Tudor, arrivò fino a Ginevra, e lì scrisse alcuni libri. Ovviamente questi libri che scrisse non erano soltanto libri che esaltavano le idee della riforma, ma erano anche libri che attaccavano il governo di Maria Tudor e di Elisabetta I, le regine di Inghilterra di quegli anni. Nel 1559 riuscì a tornare in Scozia. Sempre aveva l'idea di riformare la Chiesa cattolica romana dall'interno. Nel 1560, insieme ad altri 5 riformatori, tutti di nome John, erano chiamati Six Johns. Sì, i pistoleri. Stilarono una confessione di fede scozzese. E sapete che nel tempo, non subito, dipendeva un po' dall'alternanza delle regine, regine che erano più liberali, regine che permettevano di più ai riformati di esprimere la loro fede, nel tempo fu accettata dal Parlamento scozzese e divenne la confessione della Chiesa riformata in Scozia. E questo è un articolo di questa riforma, di questa confessione, che esalta la grazia di Dio che copre ogni nostro peccato, indipendentemente dai nostri meriti e dalle nostre opere. Dice quello che scrive l'Apostolo Paolo alle Lettere ai Romani, lo ripeto, ma sempre lì troviamo tutti questi punti della riforma. Poiché il Padre ci vede nel corpo di Cristo Gesù, Egli accetta la nostra obbedienza imperfetta, perché noi siamo imperfetti, come se fosse perfetta, e copre le nostre opere lordate da tante macchie con la giustizia del Figlio Suo. Questa è la salvezza per grazia attraverso la fede in Cristo. E poi, ve ne leggo un altro al volo, l'articolo 18 dice: i segni della Chiesa di Cristo non sono l'antichità, non sono la successione lineare di chissà quali vescovi, non sono la quantità di persone che seguono e approvano degli insegnamenti quando sono falsi. I veri segni della Chiesa sono innanzitutto la predicazione della parola di Dio, nella quale Dio si è rivelato a noi. Sono la parola di Dio che sigilla e conferma nel nostro cuore le verità del Vangelo. E infine sono la disciplina ecclesiastica correttamente esercitata, secondo le prescrizioni della parola di Dio, e attraverso la quale si reprime il vizio e si nutre la virtù. Poi abbiamo un altro personaggio, andiamo un po' avanti adesso, gli ultimi personaggi, andiamo un po' avanti negli anni. Qui siamo nel 1628, quando John Bunyan nacque a Elstow in Inghilterra, da un povero ottonaio. Si unì alla congregazione di Bedford, immaginate che adesso sono passati più di 100 anni dall'idea della riforma, alcune chiese locali riformate già hanno una loro piccola storia e quindi già ci sono delle piccole congregazioni riconosciute che non fanno più parte della Chiesa Cattolica Romana, ma fanno parte della Chiesa Riformata o della Chiesa Protestante. Divenne pastore di questa congregazione. Con il ritorno però sul trono in Inghilterra del re Carlo II, ricominciarono le persecuzioni contro la Chiesa Anglicana e Bunyan fu imprigionato nel 1660 e pensate, rimase in prigione per quasi 12 anni. Lui usciva di prigione e quando usciva gli dicevano: devi smettere di predicare queste idee della riforma che sono contro il papato. E lui che faceva? Predicava e quindi veniva riarrestato e veniva rimesso in prigione e ci ripassava un altro po' di anni. E quindi in tutto ha passato 12 anni fra entra e esci dalla prigione, perché non voleva smettere di predicare le verità della parola di Dio. E fu proprio negli anni di prigione che scrisse il romanzo che forse tutti voi conoscete, che si intitola Il pellegrinaggio del cristiano. Un libro che racconta la vita del cristiano in forma molto allegorica, un romanzo cristiano, tradotto finora in oltre 100 lingue. Ne è stato fatto anche un film, un libro in cui i protagonisti e i personaggi sono la personificazione delle virtù o dei vizi descritti nella Bibbia, con tutte le avventure del caso. E così troviamo personaggi che si chiamano Fedele, Credente, Ozio, Crudele, troviamo la città di Dio, la fiera della vanità, la porta celeste e così via. Quindi è importante per questa sua passione nel predicare la parola di Dio e anche per questo libro che ha scritto. Morì nel 1688. Vediamo ancora altri due personaggi e andiamo poi a chiudere. Ancora qualche anno dopo, qualche decennio dopo, siamo nel 1700, fu ordinato pastore, dopo aver studiato a Oxford, John Wesley. Ed è strano che sono passati meno di 200 anni dalla Riforma, eppure c'è già bisogno di un risveglio spirituale. Cioè la Chiesa anglicana, quella nata dalla Riforma in Inghilterra, già si è corrotta nei costumi e probabilmente in parte anche nella dottrina. E così c'è bisogno di un risveglio che riporti la parola di Dio al centro. E autore di questo risveglio fu John Wesley con suo fratello. Partì come missionario per andare in America, convinto di poter portare lì il Vangelo. Ma fallì. Fallì miseramente, lui lo scrive, che si rese conto che era inadeguato per questo ministero. In realtà la sua inadeguatezza, tornato in Inghilterra, mise in luce che la sua consacrazione a Cristo in realtà non c'era mai stata. Infatti lui dice che quando ritornò nel suo paese, entrato in una riunione di chiese, ascoltò qualcuno che leggeva la prefazione di Lutero alla lettera dei Romani, fu in quel momento che il suo cuore si sentì veramente riscaldato dalla verità del Vangelo. Non sappiamo quindi se lui era già credente o non era credente, fatto sta che fu in quel momento, dopo questo fallimento, che si rese conto che voleva realmente consacrarsi a Cristo e che non l'aveva ancora mai fatto. Da quel momento in poi ebbe la certezza della salvezza, come disse, e si consacrò ancora di più al Signore e iniziò ad andare a predicare nelle chiese anglicane. Predicò sermoni che diremmo ferventi, pieni di esortazioni, pieni di consacrazione, e quindi trovò molti ostacoli, perché la Chiesa, anche la Chiesa anglicana, nel frattempo si era secolarizzata, stava vivendo un periodo di declino morale e spirituale, e quindi non riuscì a trovare molto spazio dal pulpito quando entrava nelle chiese. E così decise, come anche farà Whitfield, di predicare nelle strade. Ah, non sono ben accetto nelle chiese? E percorreva circa 8.000 chilometri all'anno a cavallo, lungo strade serrate, piene di pericoli, predicava a chiunque si fermava ad ascoltarlo, anche di fronte ad ostilità, a lanci di sassi, fino all'età di 86 anni. I suoi sermoni portarono un notevole risveglio, sia spirituale che morale, e culminarono con la formazione di quella che oggi conosciamo come la Chiesa metodista. Uno dei suoi fratelli minori, Charles Wesley, collaborò con lui. Pubblicò più di 5.500 inni. Quindi uno predicava e uno cantava. Compilò quello che ancora oggi è conosciuto come l'innario metodista, John Wesley e il fratello Charles Wesley. Infine ci trasferiamo nel 1700 in America da Jonathan Edwards. Fu influenzato da predicatori come Whitfield, che al pari di Wesley andavano nei villaggi a predicare il Vangelo. Desiderò portare il Vangelo ai nativi indiani in America. Ricoprì però anche altri ruoli, come quello di rettore della Università di Princeton, ancora oggi molto famosa. E lui fu usato da Dio per un grande risveglio spirituale, questa volta però in America. Scrisse diverse opere a favore in particolare del calvinismo e contro alcune posizioni dell'arminianesimo. Vi ricordate, come ho detto prima, queste posizioni che esaltavano la responsabilità umana di fronte alla salvezza. Fu un grande teologo, ancora oggi è considerato il maggiore filosofo e teologo americano, nonostante nel corso di più di 300 anni ce ne sono stati molti. La sua opera più famosa si intitola Libertà della volontà. E in questa egli riprese sia le idee di Calvino che in qualche modo anche le idee di Arminio e le un insieme. E disse: noi pensiamo che il libero arbitrio esista, ma non è vero. E vi spiego perché. Noi siamo liberi di agire come vogliamo, ma ciò che scegliamo è determinato da moventi più seri che ci si presentano o dall'apparente bene maggiore, e diceva, queste non sono cose che noi controlliamo. L'uomo poi che è caduto nel peccato moralmente è impotente. Ciò che gli manca non è tanto la capacità di fare il bene, ma la volontà di farlo o il desiderio di farlo dando gloria solo a Dio. Per l'uomo, in sintesi, anche quando fa il bene, anche quando fa delle scelte, serve sempre la grazia di Dio. Quindi è vero che l'uomo fa delle scelte, ma non può prescindere dalla grazia di Dio nelle scelte che fa. Vediamo alcune conclusioni che ci riporta la riforma, che portò alla luce il vero messaggio del Vangelo. Allora, la prima cosa, ha preso corpo nel 1500, abbiamo visto stasera, ma in realtà abbiamo visto che già c'erano dei personaggi che l'hanno influenzata. Lo vedremo anche la prossima domenica, in che modo i circoli dei Valdesi influenzarono gli italiani che abbracciarono l'idea della riforma. Dice, perché no stasera? È perché sono altre due ore di informazioni. Influenzò in particolare la Chiesa dei regni dell'Europa del Nord, riscoprendo il messaggio del Vangelo, che sono queste cinque sola: sola grazia, sola fede, sola scrittura, solo Cristo, soli Deo gloria. Lutero e Zwingli, così come Calvino, furono dei riformatori, forse più importanti, ma diciamo classici. Classici che intendo, che volevano, nonostante magari l'irruenza di Calvino, anche a volte la crudeltà di alcune sue azioni, nonostante l'intraprendenza di Zwingli che scatenò una guerra civile, tutto sommato si ritrovò a combattere e morì in battaglia, però erano riformatori classici perché cercarono l'appoggio del governo per riformare la Chiesa dall'interno. E per loro c'era sempre un legame fra la Chiesa e lo Stato. Gli anabattisti, invece, dai quali molte delle chiese evangeliche di oggi hanno poi preso spunto, furono dei riformatori radicali perché rigettarono l'idea della Chiesa di Stato e rifiutarono anche tutti i sacramenti. Vi ricordate che all'epoca, poi sarà ratificato anche nel Concilio di Trento nel 1400, c'erano sette sacramenti che venivano impartiti dalla Chiesa Cattolica Romana. Lutero li ne tolse cinque e ne conservò due. Gli anabattisti li tolsero tutti. Io do ragione agli anabattisti, nel senso che la parola sacramento, intesa come strumento di grazia che Dio ti può fare attraverso quell'opera, non è nella Bibbia. La grazia di Dio è a portata di tutti, perché è attraverso una fede personale. E non ci sono altri mediatori, perché solo Cristo è il mediatore fra Dio e gli uomini. In questo senso gli anabattisti avevano ragione. E poi l'ultima cosa, che nonostante la riforma prese corpo nel corso di 100 anni, intorno al 1500, già nel 1700 e nel 1800 erano stati necessari dei risvegli spirituali. Questo per quanto riguarda i paesi dell'Europa del Nord. Dice, in Italia? Diciamo che in Italia, più che di riforma, la prossima domenica parleremo di controriforma, che è stato il motivo, uno dei motivi, non il solo, per cui la riforma non ha preso piede, e lì dove ha preso piede, attraverso personaggi come questi, sacerdoti, vescovi, beh, questi personaggi hanno dovuto lasciare l'Italia. E se oggi voi avete una Bibbia tradotta in italiano, è in realtà la revisione della Diodati. E la Diodati è la Bibbia del 1500, tradotta da un riformatore italiano che è dovuto andare via dall'Italia, a Ginevra, dove c'era la scuola di Calvino. Quindi non è che in Italia non ci sono stati, ma in Italia è stato represso il movimento della riforma, quelli che ci sono stati sono andati fuori, e i movimenti, diciamo così, che sono nati dopo la riforma, i movimenti evangelici, sono tornati in Italia, lo vedremo domenica prossima, soltanto dopo il 1800, quando poi piano piano lo Stato Pontificio ha iniziato a perdere il potere che aveva prima.
Le repressioni ci sono state anche dalle altre parti, gli altri Stati.
Sì.
Però evidentemente qua in Italia col Papa erano ancora più...
Qua in Italia non c'era nessun re e governatore che era pronto a proteggere il riformatore di turno, perché qui in Italia c'era la Spagna, la Francia e piccole repubbliche indipendenti, vedi Venezia, dove però i governatori non erano disposti, per interessi personali, a mettersi contro il Papa. Allora, c'è una mosca che ha detto che dobbiamo finire qui.
Sì.
Vi ringrazio che siete venuti. C'è ancora qualcosina da bere, per chi vorrà, saremo ancora qua domenica prossima.